Wiki News. 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
Bentrovati all'ascolto da parte di Giustina Terenzi, nuovissimo appuntamento con il magazine di Controradio Wiki News, 7 giorni di notizie e di musica, a cura della redazione di Controradio. Partiamo dall'estate fiorentina, la presentazione più breve di 4 mesi invece dei consueti 6 a causa dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, ma comunque ricca di eventi, di festival, di rassegne in tutta la città per dare un segnale di ripartenza e di rinascita culturale. L'edizione 2021 è stata presentata al Teatro della Pergola dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e alle principali istituzioni e associazioni culturali cittadine. Tra le novità, un salotto letterario in Piazza del Carmine, 15 festival che hanno resistito al Covid e alle varie avversità. I progetti selezionati dal bando pubblico sono stati 146. L'organizzazione della kermesse è stata affidata a Muse. Jimmy Tranquillo ha intervistato l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi. Questo è un estratto.
Con il sindaco abbiamo deciso di dare un segnale forte, di coraggio, con delle grandi novità che annunceremo insieme agli operatori della cultura, ed è il progetto che più di ogni altro mette sullo stesso tavolo istituzioni, grandi istituzioni e piccoli operatori, perché questa città ha la grande capacità ovviamente di stimolare un dibattito sul tema della produzione culturale e ovviamente anche dei progetti di cultura come servizio estivo, come è di fatto nel codice proprio dell'estate fiorentina, facendoli insieme alle grandi istituzioni. Quindi ci sono i piccoli festival o i medi festival cinematografici che lavorano magari insieme ad Heike Schmidt della Galleria degli Uffizi, per fare un esempio su tutti. Ecco, questo è un po' lo stile della nostra estate, quasi 1 milione di euro di risorse, anche quest'anno, nell'anno pandemico 2021, non era scontato. Ringrazio gli sponsor che ci stanno a fianco e ringrazio ovviamente chi ha compreso questo progetto e deciso di farne un'altra grande edizione.
In che cosa sarà diversa questa estate fiorentina da quella che siamo soliti vedere?
Ma citerei 3 cose importanti. La prima, Dante. Dante Alighieri è l'assoluto protagonista di questa lunga kermesse, è presente in moltissimi progetti, avevano quasi, direi, una premialità anche legata al tema dantesco nell'anno del settecentenario. Secondo tema, i quartieri, la periferia, cioè l'idea di un'estate davvero diffusa. Ci eravamo dati 3-4 anni di tempo per vedere emergere iniziative di cultura, di servizio culturale davvero in tutti i quartieri della città. Ecco, quest'anno sono molto soddisfatto di questa grande diffusione. Poi gli spazi estivi sono tanti, saranno ovviamente ben gestiti, ben amministrati, perché si crei un'offerta diffusa che sia disincentivo anche di addossamento su piccole porzioni del territorio. Abbiamo davvero aperto gli spazi della cultura in sicurezza con gli operatori della città.
La pandemia in qualche modo sta allentando la sua morsa, ma nel caso ci fosse un'inversione di tendenza, ci sarà un piano B per tutti gli eventi?
Ma allora, tutti noi aspettiamo ovviamente, grazie all'avanzamento del piano vaccinale, che è la nostra salvezza chiaramente, di ripiombare come è stato nell'ottobre scorso in quella incubo della recrudescenza della pandemia coronavirus. Chiaramente è un'estate marcata uomo, cioè nel senso, noi agiremo nella piena prudenza, seguendo le indicazioni governative, e questo va da sé, ma anche analizzando l'andamento della città, dei comportamenti in città. Io confido che i nostri operatori e soprattutto il pubblico, i nostri concittadini, agiscano di conseguenza, cioè con la piena prudenza e comprensione. A volte non si troverà posto degli eventi perché hanno la prenotazione obbligatoria e si saturano in fretta. Bisognerà capire che quest'anno è inutile lamentarsi o accalcarsi, ma questo i nostri pubblici lo sanno molto bene.
Wiki News. Per la giornata della bicicletta il 3 giugno, quest'anno le pedalate in città per le scolaresche chiamate Bike to School, iniziativa promossa da FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, che ha tenuto luogo in tutta Italia con eventi anche in Toscana, volti a sottolineare l'importanza della mobilità dolce per una transizione ecologica nel periodo post-Covid. Ascoltiamo Lisa Francovic, presidente di FIAB Bagno a Ripoli, intervistata da Monica Pelliccia.
Abbiamo messo in pratica quello che insomma è uno strumento che esiste da tempo, cioè l'andare a organizzare un gruppo guidato da adulti, un gruppo di ragazzi, per accompagnarli nel percorso a scuola. E è una cosa che volevamo fare da tanto tempo come sezione locale Bar in Bici della FIAB qui a Bagnaripoli, ma non è facilissimo organizzare queste cose laddove non c'è una rete ciclabile ottimale, e anche quando insomma ovviamente la didattica a scuola è sospesa, no, per Covid. Finalmente in questa primavera abbiamo trovato il modo e abbiamo trovato soprattutto una scuola estremamente disponibile, le medie Granacci a Bagnaripoli, la cui dirigente ha aderito con molto entusiasmo.
È un'iniziativa che si focalizza sui più piccoli anche per incentivare un cambio di mentalità verso la mobilità sostenibile.
Sì, esatto, cominciare da piccoli a usare la bici vuol dire prendere confidenza, prendere sicurezza e percepire quel mezzo di locomozione come normale, come quotidiano, no? Non come una situazione eccezionale. E quindi sicuramente lavorare con i bambini vuol dire costruire un futuro migliore, ma in realtà si lavora anche nel presente con i genitori, perché i ragazzi hanno voglia di farlo e ce l'hanno detto tanti genitori in questo incontro di stamani, quando ce li hanno lasciati per portarli a scuola. I genitori attraverso i figli accedono, diciamo così, anche all'idea di mandarli magari da soli su percorsi di 1 o 2 chilometri a scuola in bici, cosa che magari inizialmente non gli viene in mente, no? Perché non è sempre facile pensare a uno strumento come la bicicletta, ma soprattutto per l'inverno, soprattutto se si percepisce il proprio figlio ancora piuttosto piccolo. E quindi serve anche a lavorare adesso nel presente con le famiglie, con i genitori.
Nella giornata mondiale della bicicletta, una delle richieste a livello nazionale è avere più spazi per le ciclabili, guardando anche ad esempi di paesi, di città estere come Berlino o Barcellona.
Diciamo che si guarda all'estero perché all'estero ormai da tanti anni si sono ampliate le reti ciclabili, intese come reti continue di infrastrutture per le biciclette, che hanno una continuità, quindi permettono di andare ovunque senza doversi continuamente interrompere, quindi degli spazi dedicati. È una forma di democratizzazione dello spazio pubblico che in Italia ancora non è presente, perché è molto molto dominata dalla presenza delle macchine, sia parcheggiate che in movimento, quando le macchine private intendo. Quando riusciremo a dare più spazio e più equilibrio sulle strade, soprattutto dei centri abitati, anche a pedoni e a biciclette, avremo reso le strade sicuramente più sicure, e con tutti quei vantaggi che poi si hanno con l'abbassamento dell'inquinamento acustico, atmosferico, col miglioramento in termini di salute delle persone che vanno in bicicletta e via dicendo. Sicuramente paesi, ormai anche la Spagna è molto più avanti di noi con la rete ciclabile, paesi come tradizionalmente l'Olanda, ma la Germania, ma adesso anche Parigi sta investendo tantissimo, Londra negli ultimi 10 anni ha fatto degli investimenti enormi in ciclabilità, e la FIAB promuove in Italia e propone al governo costantemente di aggiornare un po' l'agenda e gli investimenti. Insomma,
ecco, in termini appunto di transizione ecologica, voi avete presentato un pacchetto di proposte concrete per la mobilità post-Covid, incentrato proprio sulla bicicletta.
Esattamente, perché purtroppo col Covid cosa si è visto? È aumentata la mobilità privata motorizzata, cioè si usa di più la macchina per non prendere i mezzi pubblici, però è aumentato un po' anche l'uso della bicicletta, perché sicuramente sei all'aperto, quindi non dentro un autobus o dentro una metro chiuso, e siccome la gran parte degli spostamenti in città, la metà circa degli spostamenti per lavoro e scuola e studio sono entro i 5 chilometri dalla destinazione, la bicicletta è lo strumento ideale. Quindi FIAB nuovamente propone di usare questo sistema, cioè la bici, i piedi, insomma la mobilità dolce, invece della mobilità privata motorizzata.
Wikinews. Giovedì scorso è divampato nel pomeriggio nella struttura della COP di Pontagreve a Firenze un grosso incendio. Non ci sono feriti e la struttura è stata evacuata. I cittadini che abitano nelle vicinanze sono stati invitati a chiudere le finestre e a non esporsi ai fumi. Il rogo sarebbe scaturito durante dei lavori di impermeabilizzazione del tetto. Il centro rimane chiuso. Abbiamo le voci raccolte sempre da Monica Pelliccia dopo l'evacuazione. Ascoltiamo.
Abbiamo con noi un elettricista che lavora per la MediaWorld, Daniele Poli, che è stato chiamato appunto per controllare quello che sta succedendo. Facciamo un punto.
che altro per cercarsi di staccare corrente a tutta la fornitura, sia della parte UPS, la parte elettrica, di media tensione e tutto. Poi il MediaWorld ancora non è stato interessato, speriamo che le fiamme si rimangano circoscritte sul centro commerciale Coop, e in modo tale da limitare i danni, anche se i danni in questo punto già sono ingenti, perché se le fiamme attaccano la struttura tensostatica in legno, non oso pensare quello che potrà essere.
Cosa può aver generato questa nube di fumo nero che vediamo, che si sta alzando?
Il fumo nero è la copertura sopra, tutta la guaina appunto bituminosa sopra, poi ci sono pannelli solari, insomma impianti fotovoltaici eccetera, però questo si presume che sia tutto questo. Per il resto il problema è che l'acqua da sola con le fiamme non riesco a spengere il vigile del fuoco. Ecco.
Infatti vediamo alle nostre spalle che i vigili del fuoco stanno tornando a cercare di spegnere appunto l'incendio. Lei era all'interno quando è scoppiato l'incendio?
No, io sono stato semplicemente chiamato per lo stacco della corrente sul negozio MediaWorld.
Buongiorno, Controllo Radio. Lei ha visto quando è scoppiato?
Io sono arrivato nel momento in cui ha cominciato a prendere fuoco, intorno alle 14:10 così, e niente, grande paura, perché giustamente il primo pensiero va alle persone che lavorano dentro, e per fortuna avevano già fatto evacuare il centro commerciale. Poi piano piano sono arrivati i pompieri, le forze dell'ordine, tutto quanto.
Sì, eravamo entrati in turno da poco e niente, a un certo punto ci siamo accorti di questo fumo sotto tetto, e niente, insomma alla fine poi ci siamo, dopo pochi secondi ci siamo accorti che di queste fiamme che iniziavano sul tetto, e di lì a pochi secondi è stato dato l'ordine di evacuare il negozio, e in termini di un paio di minuti siamo usciti tutti, clienti e addetti.
Il vostro reparto si trova da questo lato o dall'altro?
Purtroppo vicino alla zona dove ha iniziato l'incendio, sì, era tra la pescheria e l'inizio reparto dei generi vari.
Wikinews, 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
Anticipiamo da queste frequenze il rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione Toscana 2020, che verrà prossimamente messo online su Amministrazione Trasparente. A fronte di una presenza femminile negli organici di Regione Toscana di quasi il 60%, le figure di vertice sono all'85% maschili, così come tra i dirigenti le donne arrivano appena al 36%. Grave anche la discrepanza tra il titolo di studio, le laureate e le post-laureate superano il 60%, e le progressioni di carriera. Nel rapporto si legge inoltre che questo squilibrio si registra in settori che, per la tipologia di attività svolte, da sempre risultano appannaggio del genere maschile. Su questo Raffaele Palumbo ha intervistato Anna Loretoni, che è preside alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
I dati sono abbastanza sconcertanti, soprattutto l'ultimo dato che lei riportava, cioè il rapporto fra titolo di studio e figure, appunto, posizioni apicali. Però quando i dati sono così macroscopici, evidentemente c'è qualcosa che a livello strutturale non funziona e non consente il riconoscimento del merito e delle competenze. E evidentemente c'è quello che funziona anche all'interno della macchina amministrativa della Regione Toscana, è prevalentemente un rapporto fiduciario da uomini a uomini, e una con meccanismi di cooperazione che appunto privilegiano gli uomini quando le strutture organizzative, il lavoro, le università, questo vale diciamo in generale, sono abitate prevalentemente da uomini. Ecco, se non riusciamo ad invertire questa tendenza e a non inserire anche una serie di figure di donne apicali nei ruoli apicali, probabilmente non riusciamo a cambiare questa situazione. La cosa più sconcertante per me è avere letto, io ho letto soltanto dei comunicati stampa di questa indagine della regione, che poi sarà però disponibile credo online a breve, ad un certo punto per le posizioni organizzative, dove ancora anche lì insomma si rileva questo gap, si dice appunto che ci sono più uomini nei settori che sono tradizionalmente, le cui attività sono tradizionalmente svolte dagli uomini. Ecco, allora questo mi sorprende un po', che anche nella Regione Toscana si utilizzino, ripeto, va vista questa affermazione nel contesto, però ecco, non vorrei trovare degli epigoni di Simone Pillon nella nostra regione, per sapere che cosa vuol dire. Le donne sono in grado di fare tutto,
certo,
sono attività svolte o ruoli politici, organizzativi, che sono più idonei agli uomini, mentre le donne si devono occupare di sociale, di asili nido, di cose di questo tipo. In contesti ancora fortemente caratterizzati da presenza maschile, ci vuole molta volontà, molte aspirazioni per candidarsi. Però non ne farei soltanto una questione psicologica, diciamo, di non volontà da parte delle donne. Ci sono dietro a questa riluttanza, diciamo, delle reticenze a intervenire, appunto a fare l'operazione di lean in, no? Di proporsi, ci sono delle dimensioni strutturali oggettive. Una è quella della mancanza di sostegno per tutto quello che riguarda il rapporto, la facilitazione del rapporto tra dimensione di vita e dimensione di lavoro. È chiaro che se le donne non sono sostenute con il prolungamento della scuola a tempo pieno, con gli asili nido, nella fase della maternità e dei figli in età scolare, faticano molto di più a scegliere, appunto, a decidere di presentarsi, di proporsi, perché sanno che questo costerà loro molto.
Wikinews.
Torniamo ad occuparci di Covid. L'ivermectina funziona, ma in Italia non se ne parla. Lo ha detto il dottor Luigi Garavelli, che è primario della divisione di malattie infettive all'ospedale maggiore della Carità di Novara, che rivela: in poco tempo è stata stroncata in alcuni stati dell'India la ripresa della pandemia proprio grazie alla ivermectina. Domenico Guarino lo ha intervistato all'interno di Senza Sconti. Questo è un estratto.
Beh, parliamo di ivermectina perché ormai da decine e decine di studi ampiamente pubblicati e noti nella letteratura medica internazionale, studi condotti prevalentemente in Sud America ma non solo, questo farmaco si rivela molto molto più efficace dell'idrossiclorochina nel trattare tutte le fasi di Covid. È chiaro che man mano che la malattia prosegue verso le forme polmonari più avanzate, l'efficacia dell'idrossiclorochina diminuisce. Volevo dire che in Italia se ne parla poco delle cure precoci, ma basta passare le Alpi, lo scenario cambia clamorosamente. Lo stesso Didier Raoul ha appena pubblicato 10.000 pazienti trattati con l'idrossiclorochina presso il suo ospedale di Marsiglia, avendo una mortalità dello 0.06%. L'Italia in questo caso è drammaticamente un black hole, un buco nero delle cure precoci, e questo glielo posso dire perché faccio parte di un board internazionale che si occupa delle cure precoci in Covid, in cui siamo alcuni europei, tanti americani, un africano e anche degli asiatici. Si parla ampiamente di questa cosa. Beh, l'ultimo dato clamoroso che gli stati di New Delhi e di Goa in India hanno ricominciato a distribuire massicciamente l'ivermectina e di pire in giro di morti di Covid non se ne vedono più.
Questo è un dato importante, no? Lei ha pubblicato anche i grafici, gli stati che stanno utilizzando l'ivermectina in India hanno praticamente ridotto tantissimo la mortalità Covid, addirittura anche proprio l'epidemia.
Assolutamente, solo che questi dati vengono conosciuti e diffusi nell'ambiente scientifico medico internazionale. I mass media italiani in questa sorta di grande buco nero sono resti.
Torneremo su questo argomento, perché in realtà c'è un'altra cosa anche carina, tra virgolette, perché le notizie non trapelano dall'estero in Italia. Lei faceva riferimento a quello che accade a Marsiglia, ma nemmeno dall'Italia all'Italia, perché c'è questo studio addirittura del febbraio scorso in cui un noto medico, cioè il professor Zangrillo, ed altri, per quanto riguarda l'ospedale San Raffaele, ha pubblicato questo studio che parla appunto dell'efficacia sia dell'invermectina che dell'idrossiclorochina. Anche di questo se ne è saputo pochissimo. Cosa dice questo studio?
Ma più che uno studio, Zangrillo ha pubblicato su una rivista di anestesiologia una valutazione degli studi altrui, che in termini tecnici si chiama meta-analisi. Tra l'altro di pochi studi, perché le meta-analisi ormai più ampie sull'ivermectina partono da 50 studi in avanti. Lui ha pubblicato pochi studi dove però spezza una lancia nei confronti dell'ivermectina, quando ormai nel resto del mondo sono pubblicati studi analoghi che però discutono molti molti più ricerche di quante portate a surroga dallo stesso Zangrillo. Come sempre siamo in ritardo.
Senta, allora veniamo a questa vicenda del fatto che in Italia se ne parla poco. Secondo lei perché? Che spiegazione si è data?
Vede, me l'ha chiesto il suo collega direttore di François. Io vorrei capire quanto c'entra la politica. Alla stessa domanda di François ho risposto: c'è la politica.
Cioè?
Quanto la politica.
Cioè, secondo lei la politica non ha interesse a parlare di questo?
Non lo so, però i tecnici
Parlano.
Ne parlano, magari non tanto ne parlano. Da altre parti la politica se ne fa carico, e qui la politica se ne fa carico solo sui vaccini. E allora noi in questo periodo abbiamo una riduzione di ricoveri di malati da terapia intensiva e di morti che, guarda caso, è assolutamente la stessa sovrapponibile, anzi i dati sono leggermente peggiori a quelli dello scorso anno nello stesso periodo. Bisogna capire quanto gioca il clima e quanto gioca il vaccino. Non vorrei che si stia puntando troppo sulla vaccinazione e poi quando le condizioni climatiche ritornano a essere favorevoli alla trasmissione di Covid a partire dal mese di agosto, e poi ce ne potremmo pentire. Prima di dire quanto questi vaccini funzionano e si sposi solo la politica vaccinale, io sarei molto molto prudente e comunque punterei anche un piano B da associare alle vaccinazioni, cioè le cure, anche perché la farmacopea ha ormai a disposizione molti più farmaci di quelli dello scorso anno. Abbiamo l'idrossiclorochina, l'ivermectina, abbiamo i monoclonali a disponibilità del territorio, avremo a breve il molnupiravir e l'inibitore della proteasi della Pfizer. Quindi abbiamo un armamentario terapeutico che ormai si sta arricchendo e colpisce su più settori la replicazione di SARS-CoV-2.
Ecco, lei, se non sbaglio, era uno di quelli un po' perplessi, no? Sulla come organizzare, come era organizzata la campagna vaccinale in Italia. Se non sbaglio, lei disse non si vaccina durante un'epidemia, no? Una cosa.
No, ma non è che non si vaccina durante un'epidemia. I virus a RNA, che sono virus che mutano, vanno incontro a mutazioni proprio per una sopravvivenza di loro stessi, una legge darwiniana, e quindi campagne vaccinali con virus replicanti corrono il rischio di indurre delle mutazioni. Non è riferito alla Covid o al virus SARS-CoV-2, è un principio generale della microbiologia che gli studenti di medicina studiano fra il secondo e il terzo anno.
Sì, in effetti noi ne parlavamo anche col dottor Ferretti, probabilmente le conosce, che lavora a Oxford, l'altra sera era ospite della nostra trasmissione e diceva la stessa cosa sostanzialmente, cioè è il virus, per così proteggersi, no, dallo scudo che noi gli mettiamo con il vaccino, tende a mutare, però anche questo è dibattuto, no? Molti ritengono che le varianti comunque nascono a prescindere da questa cosa qui. Che sta accadendo in Cile, dottore?
In Cile sta accadendo che c'è stata una vaccinazione abbastanza importante dal punto di vista di percentuale vaccinata di popolazione. Si sono fatti un'estate di liberazione, liberi tutti, e si sono dovuti confrontare con la variante brasiliana.
Ma questo secondo lei perché?
In che senso perché?
No, perché alcuni dicono che il vaccino che hanno usato in Cile e quello cinese non funziona bene. Questa è un po' la spiegazione che viene data.
Beh, sì, poi dipende sempre da un lato dal vaccino, quello cinese, il Sinovac, ma dall'altro dipende anche che è emersa una variante, quella brasiliana, che è sicuramente più aggressiva della variante tradizionale di Wuhan, perché la variante brasiliana interessa prevalentemente non l'apparato respiratorio ma il tratto gastroenterico, e quindi un grande assorbimento di virus dall'intestino, e quindi c'è grandi cariche virali in circolo, la malattia ha un decorso più rapido ed è anche più grave.
Senta, quindi lei dice arriviamo in autunno avendo più carte, no? Più frecce al nostro arco, non solamente i vaccini, ma tutte queste nuove ritrovate della farmacopea, nuovi o vecchi ritrovati della farmacopea che ci possono aiutare poi qualora ci fosse ulteriore difficoltà. Le faccio un'ultima domanda, perché lei insomma chiude una riflessione dicendo citando il giuramento di Ippocrate, no? Secondo lei questo giuramento è stato un po' tradito in questi mesi?
Io seguo il giuramento di Ippocrate e rispondo alla mia coscienza e al giuramento di Ippocrate che ho fatto. Mi sembra ingeneroso andarmi a valutare il comportamento dei colleghi, Ognuno risponde alla propria coscienza.
No, certo, infatti io l'ho fatto una domanda generale, cioè non questo, quest'altro, cioè come va, perché poi nel dibattito lei dice la politica, però nel dibattito non c'è solamente la politica, che in televisione, per dirne una, o in radio, sui giornali non parla solamente la politica, no?
Sì, però io la inviterei, poi le manderò magari il link alle riunioni periodiche che vengono fatte da questo board internazionale che si occupa delle cure di Covid. Ho tanto da imparare e il clima al di là delle Alpi è diverso.
guess you better slow your Mustang down. Mustang Sally, baby, I guess you better slow your Mustang down. I guess I better put your big feet on the ground. Oh, yes, I will. All you wanna do is ride around, Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, Sally.
News. 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
RSA, un anno di Covid a zero contagi, la testimonianza della responsabile Ilaria Belli, che ha gestito una residenza in Toscana nell'anno della pandemia, sin dalla prima ondata, riuscendo a mantenere zero contagi tra degenti e personale. Un caso più unico che raro in una situazione, quella delle strutture sanitarie assistite, che ha visto gli anziani ospiti vittime primarie del Covid. L'ha intervistata per noi Chiara Brilli.
Io ho iniziato questa mia esperienza nella RSA come coordinatrice il 2 marzo, quindi già con il Covid che in Italia era presente. Sicuramente le prime fasi, cioè la prima ondata, io devo dire, è stata particolarmente pesante. In primo luogo avevamo una mancanza di informazioni anche a livello scientifico, al di là di quelle poche che avevamo. Avevamo una mancanza anche di strumenti. Qual è stato il lavoro grosso a quel punto? È stato munirsi di strumenti per permettere agli ospiti comunque di mantenere un rapporto costante con le famiglie. Per noi ha voluto dire avere un tablet per permettere le videochiamate, e dall'altro un lavoro grosso per noi, soprattutto come parte di coordinamento, per una fase di rassicurazione verso i parenti. Via via, soprattutto che arrivavano tante notizie purtroppo di tante RSA in cui c'erano contagi.
Lei è stata vice sindaca del comune di Bagno a Ripoli, quindi le chiedo anche in questa veste e con questa esperienza, esorta ad una riflessione, a una discussione rispetto a queste strutture da parte della politica, come devono essere ripensate e soprattutto come va ripensata anche la formazione di chi ci lavora?
Ma sicuramente queste strutture, allora intanto io voglio premettere una cosa, queste strutture non sono ospedali, cioè questo è bene chiarirlo, perché non sono e non devono essere ospedali, sono strutture in cui deve prevalere l'aspetto sociale, poi naturalmente ci deve anche essere un aspetto sanitario. Io credo che quando noi parliamo di RSA il faro che ci deve guidare sono gli ospiti di queste strutture, cioè noi dobbiamo tutti lavorare per loro, perché a queste persone abbiano un benessere sempre maggiore. Riguardo al personale, io credo che ci debba essere un ripensamento importante sulla formazione che noi andiamo a fare a queste persone, perché comunque lavorare con una tipologia di utenza quale quella degli anziani non è come lavorare con altre tipologie di personale, dico subito, cioè sono persone anziane, persone che giustamente sanno che attraverseranno lì dentro un periodo anche molto lungo della loro vita, perché in ospedale ormai fortunatamente ci si sta spesso per pochi giorni, in RSA a volte ci stiamo anni, ok? Quindi io credo sia fondamentale ripensare un po' tutto questo, ecco, cioè il personale che lavora nell'RSA debba avere una formazione specifica, soprattutto sull'aspetto relazionale che diventa centrale sia con gli ospiti sia con le famiglie. Io credo che questa pandemia ci abbia evidenziato sicuramente dei limiti che queste strutture hanno. Allora, se tutto quello che c'è stato, secondo me, non si vuol far passare in vano anche per queste strutture, credo che sia giunto il momento in cui anche la politica pensi a una riorganizzazione.
Wikinews. Il Senato accademico dell'Università degli Studi di Firenze ha deciso di non intervenire e di non prendere nessuna posizione sul professore di economia Benedetto Rocchi, che ha partecipato ad un report dell'associazione Provita vicina a Forza Nuova per screditare la legge sull'aborto. Su questa vicenda Raffaele Palumbo ha intervistato Sara Giannotti del collettivo femminista Non Una di Meno. Sentiamo.
Noi abbiamo deciso di far sentire la nostra voce sia a fronte della vergognosa situazione di totale accettazione passiva delle violentissime parole di attacco alla 194, che è un diritto di tutte le donne in Italia, è un diritto fondamentale perché le donne siano di fatto libere e abbiano la possibilità di scelta sul proprio corpo e di costrizione autonoma delle proprie vite. In queste settimane ci hanno contattato alcune studentesse di infermieristica per denunciarci che a infermieristica è praticamente impossibile scegliere di portare avanti una maternità senza essere obbligate a bloccare il proprio percorso di studi per oltre un anno. Abbiamo sentito, la necessità di cercare di prendere posizione a livello cittadino su queste due opposte, che sembrano opposte, prese di posizione di Unifin, che da una parte fa passare sotto silenzio appunto un'accusa di essere una perdita di soldi pubblici della 194, e dall'altra va di fatto a punire, limitando tantissimo la possibilità di accedere al diritto allo studio laddove una studentessa sceglie di portare avanti il suo diritto alla maternità.
Ma Sara, questa che ci sta dando è una notizia e anche molto grave. Questo accade a infermieristica dove? E c'è un foglio scritto, c'è qualcosa a cui possiamo riferirci? Perché la notizia va approfondita.
Allora, noi abbiamo già fatto uscire una nota di denuncia sulla nostra pagina e a breve faremo uscire anche una raccolta firme e delle videotestimonianze di queste studentesse, quelle che sono state più serene nel riportarci la loro esperienza. Sono quelle che hanno già finito il loro percorso di studi e quindi non hanno anche timori. Noi abbiamo già fatto un tavolo con UNIFI in cui in pratica viene sostenuto che è una legge ministeriale, e a questo punto noi abbiamo deciso di porci nei termini: sia una legge ministeriale, è una legge ministeriale sbagliata, dal momento che è molto complesso che siano delle studentesse di Firenze a poter intervenire a livello ministeriale. Vorremmo fare pressione su UNIFI affinché sia UNIFI a andare a portare e sollevare la questione nella maniera più urgente possibile nelle sedi opportune.
Wikinews, 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
E per l'ultima parte di Wikinews ci occupiamo di grande schermo, di documentari, cortometraggi. Partiamo dal cinema La Compagnia e dello screening per la stampa del cortometraggio Mi piace Spider-Man e allora di Federico Micali. Un corto prodotto da DN Art, casa di produzione cinematografica con sede a Firenze, prodotto e scritto da Micali con Serena Mannelli. Si propone di evidenziare agli occhi del pubblico gli stereotipi di genere, con domande dirette ingenue come quelle dei bambini, ma in grado di smascherare abitudini, parole e pregiudizi duri a cambiare. Ascoltiamo l'intervista a cura di Jimmy Tranquillo al regista Federico Micali e a sua figlia Nora, che è una delle interpreti.
È un cortometraggio contro gli stereotipi di genere. In questo caso il tema è molto importante e ci teniamo che possa circolare il più possibile. Matematica che io ho scoperto in maniera molto forte attraverso le mie figlie, che mi hanno portato a casa il libro di Giorgia Vezzoli, che si chiama come il corto Mi piace Spider-Man e allora, e racconta fondamentalmente la storia di una bambina che ha Spider-Man come supereroe preferito, vuole comprarsi lo zaino di Spider-Man e scopre che Spider-Man è considerato da tutti da maschio.
Gli stereotipi a volte sono una vera e propria piaga della società. Aiuta a parlarne, come in questo caso con un cortometraggio, a debellarli?
Ma io credo che sugli stereotipi si debba soprattutto soffermarsi, perché la maggior parte delle volte gli stereotipi entrano senza accorgersene, per cui è importante smascherarli, è necessario, è importantissimo affrontarli.
Nora, questi temi che hai interpretato nel cortometraggio sono temi importanti, ma nella tua vita reale di ogni giorno ti sono capitati episodi come quelli che hai recitato?
Sì, alcune volte è potuto capitare che le maestre usassero tipo solo al maschile il termine bambini, per esempio. Sì, è capitato con gli zaini, con le parole normalmente, di usarle solo al maschile.
E ti hanno dato veramente noia questi episodi?
Sì, sinceramente sì, a volte sì.
Wikinews
è pronto per la proiezione nelle scuole Con occhi verso il destino, cortometraggio scritto e diretto dal giovane regista retino Elia Mansueto, una storia dedicata alla gestione della pandemia e alle sue ripercussioni soprattutto sulla popolazione giovane, promosso dal Movimento Consumatori della Toscana. Ascoltiamo l'intervista al presidente Benedetto Tucci a cura di Chiara Brilli.
In qualche maniera il cortometraggio invita ad una riflessione sulle regole, ovviamente, che è importante nel rapporto fra giovani e anziani. La pandemia, il virus ha avuto la caratteristica di colpire pesantemente gli anziani, ma essere veicolabile attraverso tutti, quindi anche più giovani. E quindi questa è la riflessione e poi la testimonianza di quello che è successo.
Questo è un progetto che verrà proiettato anche nelle scuole, quindi direttamente ai giovani, giovani che, come lei dice, sono stati oggetto di attenzione dal punto di vista delle possibili veicolazioni, no, del contagio nei contesti familiari, però anche giovani che sono stati a loro volta vittime di un sistema che è entrato nella loro socialità, nella loro vita, nella loro quotidianità in maniera preponderante.
Certamente, i giovani sono stati colpiti pesantemente da questa cosa che ha condizionato la loro vita, non solo nelle normali attività scolastiche, ma anche fuori. Si è posto molto l'accento sugli aspetti economici, che sono rilevanti e preponderanti, perché ovviamente il lavoro è essenziale. Poi però ci sono anche gli aspetti di carattere psicologico che pesano sulla qualità della nostra vita. Ecco, da questo punto di vista l'iniziativa vuole porre l'accento anche su questi aspetti.
Wikinews.
È arrivato a Firenze per la prima volta il documentario Guerra e Pace della coppia di cineasti Massimo Danolfi e Martina Parenti. Il film ha fatto parte della short list dei candidati a miglior documentario agli ultimi premi David di Donatello e racconta l'ultracentenaria relazione tra cinema e guerra, dal primo incontro nel lontano 1911 in occasione dell'invasione italiana in Libia fino ai nostri giorni. Questo è un estratto dell'intervista alla regista Martina Parenti, che trovate in versione integrale anche in podcast.
L'idea di base sia raccontare i conflitti, ma come possibile strumento di pace, quindi un'idea diversa, forte se vogliamo, anche una narrazione della guerra da un punto di vista completamente diverso da quello che uno si aspetterebbe.
Sì, l'idea era quella di raccontare se il cinema riesce a essere in grado di fare da mediatore fra i conflitti, ecco. Semmai nel corso di questi più di 100 anni da quando è nato, si è mai posto come mediatore fra i conflitti, fra guerra e pace. L'idea iniziale del film aveva preso appunto proprio dall'idea della diplomazia, ecco. In realtà il film racconta di 4 grandi istituzioni europee che in modi diversi sono istituzioni di pace, ma contengono la guerra come è stata filmata dal cinema dal 1911 fino ai giorni nostri, ecco.
Beh sì, effettivamente come dicevi tu, c'è un legame tra cinema e guerra enorme, fortissimo e lungo. Voi avete deciso poi di scandire questo documentario in 4 capitoli, no? Passato remoto, sì. Passato prossimo, presente e futuro, partendo appunto dal 1911.
Il 1911 è una data cruciale perché è l'invasione italiana in Libia. E quella guerra fu la prima guerra veramente organicamente filmata, organicamente nel senso che venne filmata per essere proiettata nei cinema d'Italia in particolare, ma anche di tutta Europa. Per cui si istituisce lì, come dire, l'innamoramento tra il cinema e la guerra nasce proprio forte nel 1911. E questo è il primo capitolo. C'è un secondo capitolo che invece è dentro l'unità di crisi della Farnesina, luogo principe comunque della diplomazia. Un terzo capitolo che invece è stato girato all'archivio dell'ECPAD, il primo grande archivio militare di tutto il mondo, ed è a Parigi. E l'ultimo capitolo è stato girato alla Cinémathèque Suisse a Losanna, perché conserva i materiali della Croce Rossa Internazionale, prima grande istituzione che si occupa delle conseguenze della guerra, per cui sono immagini potentissime.
Ti faccio ancora due domande e poi naturalmente rimandiamo la visione ai nostri amici all'ascolto. Immagino che ci sia anche una parte all'interno proprio del documentario destinata al racconto dell'evoluzione della comunicazione, no? Del conflitto e della guerra nel corso degli anni. E poi so che avete scelto di non avere una voce narrante, che è una scelta stilistica non indifferente.
Nei nostri documentari non c'è mai la voce narrante. Vorremmo che le azioni spiegassero da sé, insomma, nel loro fare, nel loro agire, la narrazione del documentario, ecco. Sì, in realtà c'è un grande salto mortale, perché dal 1911, da quella appunto prima guerra filmata, si passa alle immagini del presente, che sono le immagini girate molto spesso dalle vittime di guerra, con tutti gli strumenti che abbiamo, telefoni, videocamere.
Avete già presentato con la tua introduzione sabato alle 19:30 alla compagnia il film, poi ci sono altre visioni oggi pomeriggio alle ore 17, altri due appuntamenti il primo e il 2 giugno. La pellicola poi sta continuando a girare anche per l'Italia in altri magari festival, altri contesti?
Sì, stasera siamo a Roma, Cagliari, poi saremo a Sassari, a Bergamo, sì, sta poi girando per tutta Italia grazie all'Istituto Luce.
Wikinews.
Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Wikinews, che tornerà domenica prossima alle ore 10:30, sempre qua sulle frequenze di Controradio e naturalmente in podcast. Hanno partecipato a questo numero Chiara Brilli, Monica Pelliccia, Jimmy Tranquillo, Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, in regia Tommaso Andorlini. Avete ascoltato i Rolling Stones, Buddy Guy, Aretha Franklin e ci salutiamo sulle note dei Jefferson Airplane. Alla prossima e buon proseguimento da parte di Giustina Terenzi.
Wikinews, 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.